Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. E l'abbiamo solo accennata, ma questa è una splendida canzone di Mina, ma che bontà, che introduce alla perfezione il tema di questa mattina, ovvero i piatti e le specialità italiane meno conosciuti o addirittura sconosciuti a livello internazionale. I brutti ma buoni, o meglio gli scarrafoni in cucina, che sono al centro della nuova serie di podcast prodotta dal qui presente Massimiliano Gugole.
Sì, abbiamo pubblicato proprio 24 ore fa circa i primi due episodi che abbiamo dedicato rispettivamente al Casu Marzu e alla Bagna Cauda, due specialità che ci portano in Sardegna e in Piemonte insieme ad ospiti di eccezione che ci aiutano a raccontarne la storia, le origini e le particolarità.
Questa mattina chiediamo anche a voi di intervenire al 1300 799 626 e raccontarci se conoscete il Casu Marzu e la Bagna Cauda, ma anche se conoscete altre specialità regionali italiane che figurerebbero bene tra quelli che abbiamo ribattezzato gli scarrafoni in cucina, ovvero piatti che appunto non sono facilmente, diciamo, instagrammabili, che non hanno un bell'aspetto e magari fanno anche un po' ribrezzo, ma che sono amatissimi nelle zone da cui provengono.
Perché si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. 1300 799 626, il numero per chiamarci. Potete anche inviarci un sms allo 0429 996 263, o potete inviarci un vostro commento sulla pagina facebook.com/sbsitalian.
Ma prima cambiamo brevemente i nostri ruoli, Max. Da conduttore questa mattina ti faccio diventare anche intervistato.
Addirittura.
Puoi ricordarci come è nata l'idea per questa serie bilingue, Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine? Come ti è venuta in mente?
Allora, c'è una volta che non mi ricordo nemmeno perché mi sono azzardato a citare un piatto che viene dalla città da cui io provengo, che è Verona, e che nessuno conosce al di fuori di Verona, però appunto i veronesi adorano. E citandola poi il mio co-conduttore, che al tempo era Carlo Oreglia, mi ricordo che aveva guardato sulle immagini su Google ed era inorridito. E io non capivo nemmeno il perché, poi effettivamente l'ho vista, effettivamente bellissima non è, però forse ho pensato magari ci sono delle storie da raccontare qui.
E in effetti ci hai visto giusto, secondo me, e tra l'altro appunto il piatto che hai citato ma non nominato lo scopriremo meglio proprio attraverso questa serie podcast. Però naturalmente ci sono anche dei piatti che adesso ormai sono usciti allo scoperto, dei piatti delle specialità, perché i primi due episodi sono già usciti ieri mattina e appunto...
E uno magica è proprio della tua regione invece, no? La Bagna Cauda.
Esatto, esatto. È un piatto che per me, Massimiliano, è un po' una Madeleine prustiana, cioè io quando sento l'odore di Bagna Cauda mi sento a casa, mi sento proprio a tavola con... mia mamma, la mia famiglia, è un odore meraviglioso. Forse non tutti però sanno esattamente che cosa sia questa Bagna Cauda. Tu tra l'altro in questi episodi di Scarrafoni in cucina hai ospiti che ti aiutano appunto a spiegare meglio questi piatti. Presentaceli tu.
Sì, e tra l'altro sono anche diversi, per cui se avete la fortuna di parlare sia l'italiano che l'inglese potete ascoltare entrambi. Parlando proprio della Bagna Cauda, per esempio, perché il podcast in inglese è realizzato da Pauline Yao, Po di Masterchef, che tutti conosciamo, simpaticissima, è stata davvero simpatica, mi ha rivelato che proprio che la Bagna Cauda è tra i suoi piatti italiani preferiti, pensate, magica.
Mi ha scioccato questa rivelazione, devo dire la verità.
E invece per la parte italiana ho avuto l'onore di avere uno delle chef ufficiali del Bagna Cauda Day, che magari adesso ci racconta direttamente lei.
Infatti, perché adesso abbiamo l'onore di avere in linea dall'Italia con noi Monica Esposito del ristorante Oeuf, che credo che sia proprio a fine turno serale. Buongiorno Monica, buonasera a te.
Buongiorno a voi, buongiorno. Sì, noi siamo a turno serale.
Grazie tante per aver accettato, perché sarei anche stanca, immagino.
Senti,
raccontaci in breve che cos'è la Bagna Cauda, perché io sono piemontese, lo so, ma c'è tantissima gente all'ascolto che credo non l'abbiano mai sentita e mai assaggiata.
Allora, la Bagna Cauda è una salsa, fondamentalmente, a base di aglio, acciughe e olio. Questi sono i tre ingredienti principi della Bagna Cauda. Poi c'è qualcuno che fa delle varianti aggiungendo burro, panna, noci, ma la Bagna Cauda nasce con questi tre ingredienti fondamentalmente, nient'altro. Ed è una salsa in cui vengono intinte tutte le verdure crude e cotte che sono tipiche appunto della bagna cauda. Non tutte le verdure vanno bene, ce ne sono alcune specifiche come appunto il cardo, il gobbo di Nizza in particolare, che è un cardo che viene coltivato al freddo, infatti bisogna aspettare che faccia freddo perché ci sia, se no negli altri periodi dell'anno non si ingobbisce se non sta a una temperatura bassa. Il topinambur, che è un'altra verdura oramai internazionale, ma che come origine si usava molto nelle nostre campagne, una specie di patata, la conoscete anche voi, una specie di patata con un leggero sapore di carciofo. E poi altre verdure, dal finocchio al cavolo, che è obbligatorio nella bagna cauda, il cavolfiore, la patata bollita, la zucca cotta al forno, la barbabietola, le cipolle cotte, i cipollotti che vengono tagliati nella lunghezza e messi intinti in un bicchiere di barbera. Loro assorbono la barbera, perdono un po' del loro agro e si intingono nella bagna cauda.
Quando c'è la bagna cauda, Monica, il vino non manca quasi mai. Tra l'altro tu sei una piemontese adottiva, ma ti sei convertita alla bagna cauda e sei anche partecipante entusiasta del Bagna Cauda Day, che si svolge proprio nei prossimi giorni. Tra l'altro so appunto che stai praticamente sguazzando nella bagna cauda. Adesso raccontaci un po' i preparativi e cosa succederà dal weekend.
Sono qua con il mio sous chef. Domenico, ha detto Mimmo, lo presente e vi dirà lui stesso cosa abbiamo fatto oggi. Un giovane ragazzo 24enne scarso, tecnologo alimentare, ed è qua con noi e ci dice oggi quanti chili di acciughe abbiamo fatto.
Oggi abbiamo fatto giornata totalmente dedicata a pulire acciughe, pulire aglio. È stata molto dura.
È stata dura, dice.
Aglio, abbiamo pulito 30 kg di aglio, che sono un'infinità.
Mamma mia.
E una sessantina di chili di acciughe.
Quindi un profumo incredibile ci sarà lì. Quante docce dovrete fare?
Non lo so, è infinito. È infinito. Quindi stasera andiamo a casa e ci metteremo sotto la doccia proprio a strinarci, perché l'abbiamo dappertutto ora, ma io non lo sento neanche più. È talmente intrisi che non ce ne accorgiamo più.
Dai Monica, ti lasciamo andare allora, perché sarai stanchissima e hai bisogno di queste 5-6 docce, quindi ti serve anche il tuo tempo. Ti ringraziamo davvero tanto,
buon lavoro.
Grazie anche a te, Magica, anche a voi. Buona continuazione.
E buona bagna cauda e salutatemi il Piemonte, visto che appunto è la mia regione. A presto.
Dove sei?
Sono di Casale Monferrato e Torino, un po' mese.
Va bene. Buona continuazione, grazie a voi.
Ciao.
A presto. Monica Esposito è l'ospite che Massimiliano Gugole ha intervistato in italiano sulla bagna cauda, e uno degli episodi che sono già usciti della sua nuova serie Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ma al 1300 799 626 potete intervenire anche voi per magari aggiungere al nostro elenco altri brutti anatroccoli, altri scarrafoni in cucina. C'è ad esempio Gino che ci ha chiamato. Max, ascoltiamo Gino che cosa ci racconta.
Buongiorno, argomento. Io sono cuoco qui, per chi non mi conosce, del Coexist, per il gruppo di anziani che vengono da casa per passare i tempi del loro lockdown perenne, per svagarsi. Ma e qui abbiamo un sacco di cose, sarebbe veramente un argomento lunghissimo. Per esempio io vi posso citare il sangue di gallina fritto.
Questo non lo sapevo, che cos'è?
E beh, quando si ammazzavano le galline si conservava il loro sangue e quello si coagulava, poi si tagliava a quadretti e si friggeva con aglio e peperoncino e si mangiava così, oppure si metteva a pezzi nel sugo.
Mamma mia, ma è una ricetta abruzzese?
Sì, 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 l'aspetto vi devo dire che non era affatto carino, perché
lo immagino.
Era una cosa nera che si metteva lì. Poi un'altra cosa che si faceva, le chiocciole, si andava a catturare.
Certo, le lumache.
Ci voleva giorni e giorni di preparazione.
E come le preparavi quelle, Gino?
Oh, quelle si bisognava fare, mamma faceva 5 lavaggi diversi.
Per spurgarle, vero? Perché chiaramente no, bisogna...
Prima si metteva alcune settimane a spurgare in un cesto coperto, perché sennò scappavano via, quindi bisognava essere sicuro che non scappavano via. E poi si dovevano lavare, mamma li lavava con diversi metodi, faceva con l'aceto, poi faceva con anche ci metteva anche un detersivo, poi ci metteva l'acqua, poi ci faceva gli sciacqui enormi e poi bisognava cucinarli, quindi era una faticaccia enorme, perché poi bisognava anche battere, aprire un po' il guscio di sopra per poter estrarre la povera cicciolina. E quindi comunque
ne valeva la pena, Gino? Erano buone?
Oh, gustosissime, guarda, gustosissime, perché la ricetta che facevamo noi in Abruzzo era gustosa, guarda. C'è addirittura, vi devo dire, c'è un paese che si chiama Cerni, che sta a due passi dal mio paese, che sono noti, vengono chiamati ciamaicari, cioè proprio sono mangiatori di chiocciole a tutto spiano, proprio imperterriti quasi.
Anche lì un piatto per cui ci vuole un pochino di coraggio, e io ammetto che nella mia regione si mangiano, mia mamma le cucinava, ma io non ho mai tanto avuto il coraggio, per cui...
L'hai provata, Magica?
No, non ce l'ho mai fatta, sono un po' schizzinosa, mi facevano, in piemontese si dice, mi facevano un po' scur. Gino, grazie per aver aggiunto i tuoi scarrafoni.
Se poi Massimiliano mi puoi contattare, ti posso raccontare...
Facciamo la seconda serie assieme, sì.
Assieme, sì, c'ho tante cose, è lungo.
L'elenco è lunghissimo. Grazie Gino, che ha chiamato al 1300-799-622. Lo potete fare anche voi fino alle 9 della costa est, oppure mandare un sms allo 0429 996 263. Ma adesso abbiamo un'altra persona in linea, un'altra Monica però, che ci chiama da Melbourne. Buongiorno Monica, come stai?
Buongiorno Magica, sto bene, grazie. E tu?
Bene, bene. Io ti conosco perché ti ho intervistata in passato, non su temi di cucina, ma so che sei piemontese e quindi immagino che come me conosca la bagna cauda, dico bene?
Certo, perché come no? Ho ascoltato ieri il podcast ed era proprio carino. Ho ascoltato anche oggi la chef che vi ha chiamato precedentemente, ed è così bello sentire l'accento piemontese anche qui in una radio australiana.
Bello portare un po' di casa anche qui. Tu l'hai mai fatta qui la bagna cauda? Sei mai riuscita a cucinarla?
L'ho fatta, la faccio a mio modo, un po' più leggera, e forse la uso semplicemente come un condimento. Allora nel podcast si sente benissimo, però è una salsa dove normalmente fai come un pinsimonio, no, di verdure. Io invece la uso, ne faccio in piccolissime quantità e la metto sui peperoni arrostiti.
Oh, che meraviglia! Sto avendo
l'entusiasmo
del desiderio
sulla bagna cauda.
Estremo di peperoni con bagna cauda. Però alle 8:46 del mattino, forse un po' presto.
Va bene come un piccolo antipasto e mangiata in pochissime quantità, se no in Italia normalmente la mangiavamo il giorno dei santi o dei morti, perché così c'erano qualche giorno di festa nazionale e non si usciva di casa
e ti potevi riprendere.
Esatto.
Comunque posso leggerti un messaggio che mi ha mandato mia mamma dopo aver ascoltato dall'Italia questa puntata. Mi ha detto che poi è un po' una droga la bagna, ti sembra di averne mangiata troppa, di esserne sazio, e il giorno dopo ricominci.
Perché ce n'è sempre poi un po' nel frigo che avanza, no? E quindi non si finisce mai.
Esatto, sì, è come il magic pudding australiano, si riproduce da sola. Senti sì. Monica, grazie mille per aver ascoltato l'episodio e a risentirci presto.
Grazie a voi per averlo fatto, grazie mille. Ciao.
Ciao, a presto. Era Monica Cazzamani Bona, che vive a Melbourne ma è piemontese di origine. Ma non abbiamo parlato solo di Piemonte, abbiamo parlato anche di Sardegna, vero Max?
Sì, abbiamo parlato anche di Sardegna, lo faremo poi anche assieme ad un ospite, perché l'altro episodio che è uscito ieri è dedicato al caso Marzo, ovvero al formaggio coi vermi più famoso del mondo.
Un formaggio che però evidentemente in tanti hanno assaggiato, perché alcuni messaggi su Facebook ci sono già arrivati ed erano entusiasti. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con il nostro ospite.
Sono le 8.50, bentornati all'ascolto del programma In Italiano di SBS, oggi con Massimiliano Gugole e Magica Fossati, assieme agli scarrafoni in cucina, i piatti un po' bruttini ma adorati da tante tante persone. Potete raccontarci il vostro chiamandoci al 1300 799 626, fino alle 9 della costa est, o anche inviarci un sms allo 0429 996 263. È arrivato adesso uno, Magica, vero?
Sì, è arrivato un sms da Davide che dice: carissimi, cassola brutta da guardare, buona al palato, pesante da digerire. Direi che potrebbe essere la definizione di tutti gli scarrafoni in cucina: brutti da guardare, buoni al palato, pesanti da digerire. Grande Davide. E poi su Facebook sono arrivati tantissimi commenti sul caso Marzu, che magari poi commenteremo con il nostro prossimo ospite, che mi hanno fatto anche abbastanza ridere, perché abbiamo postato appunto il primo episodio di Scarrafoni in cucina e Nadia ci ha scritto: puntata bellissima, ci ho fatto una tesina sul caso Marzu nei miei studi alle Cordon Bleu in Perù, erano tutti super affascinati, peccato che molti non lo proveranno mai.
Sì.
È davvero must try se si passa per la Sardegna e si hanno i giusti contatti.
Già.
Adesso capiremo perché il nostro ospite sta aspettando, ma lo presenti tu?
Certo, certo, perché il nostro altro episodio, il primo episodio che ha lanciato la serie di Scarrafoni in cucina, era bilingue, è stato realizzato sia in italiano che in inglese da Marin Anichini e Giovanni Pilu, alla guida di Pilu at Freshwater, che è uno dei ristoranti più famosi d'Australia, sicuramente il ristorante sardo più famoso d'Australia. Credo che Giovanni sia qui con noi.
Ciao Giovanni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Magica, Massimiliano, buongiorno a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito anche questa mattina, perché appunto tu sei il protagonista insieme a tua moglie degli episodi sia in italiano sia in inglese, vero?
Sì, abbiamo fatto con Massimiliano una parte in italiano e una parte in inglese, quindi Marilena ha parlato un po' di più in inglese, io un po' di più in italiano.
Non raccontarci troppo, Giovanni, no, ma no. Dici per chi non conoscesse cos'è, che cos'è il caso Marzu?
Guarda, detto in poche parole, perché poi anche altri nomi, perché sai, lo sai, no? In Sardegna sì. Ci sono tantissimi dialetti. Noi lo chiamiamo, addirittura dalla zona dove vengo io, lo chiamiamo caso frazzico, che vuol dire formaggio marcio, che non è, che ovviamente... Cioè, non è molto invitante questa
no.
Parola, è proprio la tipologia di questo formaggio, no? Che ovviamente va a decomporsi dopo che le moschine si calano su questo pecorino, e dopo in pratica questo formaggio diventa cremoso, è molto molto buono da spalmare sul pane carasau con un bicchiere di Cannonau. Adesso la gente diranno: ma questo formaggio marcio come fa ad essere così buono e desiderato? Secondo me perché ci devi crescere con questo formaggio, non è facile da approcciare, secondo me.
È un po', in effetti, come dire, io l'ho visto anche di persona. Tra l'altro ricorda anche un altro formaggio sempre piemontese della mia regione che si chiama Bruce, che citate nell'episodio.
Sì.
E io quando l'avevo visto da bambina per la prima volta ho avuto un trauma, ho detto non lo assaggerò mai. Senti, c'è una ascoltatrice che ci scrive su Facebook e ci dice: i vermi vanno inseguiti col pane.
Vero, assolutamente sì.
Cosa vuol dire?
Sì. Perché i vermicelli, quando è in fase di decomposizione, quando il formaggio ha finito tutto il processo, diventa cremoso e i vermetti non ci sono più, perché i vermetti stanno creando quel processo di decomposizione. Però quando in fase di decomposizione, che ci sono parti del formaggio un po' più morbide, ancora un po' più durine, che stanno facendo il loro lavoro, quando saltano questi vermicelli, sono piccole particelle di formaggio, e quindi tu non puoi buttarle via, le devi acchiappare e mangiartele, quindi sì, gli devi andare appresso proprio.
Comunque c'è grande grande entusiasmo, vedo su Facebook. Max, stavi per aggiungere qualcosa?
Sì, no, perché avevamo accennato una cosa che secondo me va sviluppata. Giovanni, ti puoi spiegare perché per mangiare il caso Marzu però bisogna conoscere la gente giusta, non è che si trovi così facilmente?
No, guarda, a parte che vabbè, deve essere anche il periodo, è un po' stagionale il caso Marzu, a fine estate, insomma, deve essere, ovviamente c'è la stagione calda, perché per creare questo processo di, sai, che il formaggio deve fare, no? Col calore, con le mosche, con le moschine, così. però sì, per trovarlo, perché i pastori se lo tengono molto caro, ma come tutte le cose fatte in casa, secondo me, sai, quando dicono sempre non è abbastanza, non mi basta, non è... però se hai la persona che conosci, ovviamente l'amico, poi arriva l'ospite, poi ritorna Giovanni dall'Australia, quindi mio padre deve fare tutti questi giri e rigiri, e quindi qualcosa lo trova. Però sì, non è facilissimo trovarlo, devi andare a conoscenze, favori, eccetera, eccetera. Scambi magari, dammi, magari io ti do un po' del mio vino che ho fatto quest'anno, è venuto molto buono, è un novello.
Che bello. Capito. Stiamo parlando con Giovanni Pilu, che appunto è stato ospite delle puntate dedicate al caso Marzu nella serie Scarrafoni in cucina, e anche Marilyn Annecchini, che è sua moglie, è ospite degli stessi episodi, e lei ovviamente frequenta la Sardegna da decenni insieme a te, Giovanni, ma ha ammesso di non avere mai assaggiato il caso Marzu. Ascoltiamo un estratto proprio del podcast.
No, forse solo il formaggio. Forse anche... Giovanni, qual è quel piatto? Marilena,
dobbiamo parlare.
Favellardo, no.
No, la pecora in cappotto.
Ecco, pecora in cappotto.
Cos'è la pecora in cappotto?
Allora,
spiego tu.
E qui lasciamo un po' di mistero, perché potete ascoltarlo nel podcast, ma insomma pare che nella cucina sarda ci siano anche altri piatti un po' oscuri, Giovanni.
Sì, ovviamente, tutte le regioni, secondo me, in Italia hanno dei piatti che... cos'è che ho sentito poco fa? Che stavate parlando di un piatto, cos'era? La cassola, no?
Sì, che ci ha scritto un ascoltatore, Davide. Io non l'ho mai assaggiata, tra l'altro. Tu la conosci?
No, io addirittura... Cioè, noi facciamo la cassola, come la chiamavano in sardo, che ne due tipi. Una è di pesce e una è di tipo un minestrone, sai, con... Forse è simile a quella lì, no? Con un po' i pezzi di lardo. È un minestrone molto, molto... Sì, pesante, però invernale, sai, questi piatti che si fanno d'inverno così, no? Con le patate, con i fagioli. Però la cassola è anche nel cagliaritano di pesce, è una zuppa di, perché è una zuppa in pratica, no? Però una zuppa di pesce, e ovviamente quella molto più raffinata, molto più prelibata. Però sì, il favellardo, ad esempio, su Vaellaldu, quella lì... Devi essere pronto per mangiare quel piatto lì.
Non è leggerissimo queste fave lardo.
No. Però ovviamente, cioè, sono piatti che si fanno nel periodo giusto, perché l'inverno poi ovviamente è molto più freddo anche di qua. Quindi sono piatti che si possono accettare. Sono piatti che non è che si fanno spessissimo, capito? Sono magari piatti che si fanno quando sei in gruppo, oppure fai come... sai, ti ritrovi con gli amici, oppure c'è una festa di campagna, insomma.
Mi sembra che sia un po' un elemento che lega tutti questi piatti, queste specialità della serie, perché la stessa cosa per la bagna cauda. Mia mamma mi diceva, bisogna essere un bel gruppo, anche perché poi si puzza tutti d'aglio e allora ci si supporta a vicenda. Si va in quarantena.
Sì. Secondo me sono piatti nati, tanti, proprio anche con delle situazioni particolari, capito? Soprattutto le feste primaverili, le sagre, ad esempio quella lì che facciamo in quella, mi sa che ne avevamo parlato, Massimiliano, c'è una festa a Sant'Elias, no?
Sì, non dirlo perché lo ascoltano nel podcast.
Spoiler!
Lì molto particolare, la minestra col brodo, perché però si fa in quell'occasione lì quasi, capito? Quindi anche quel...
Certo. Grazie Giovanni Pilu, che appunto è uno degli ospiti d'eccezione della serie Scarrafoni in cucina di Ugly Ducklings of Italian Cuisine. A presto qui su Radio SBS.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Noi siamo arrivati quasi alla fine della prima ora. Ricordiamo che potete ascoltare questo podcast speciale quando volete. Abbiamo lasciato i link un po' dappertutto sui nostri social media, vero Max?
Sì, non sono difficili da trovare. Trovateli e insomma ascoltatelo, è divertente davvero. Però per il momento il nostro programma si prende una piccola pausa, perché passiamo la linea a Carlo Oreglia per la seconda edizione del Giornale Radio, e poi torniamo assieme con Massimiliano Gugole e Magica Fossati per la seconda parte del programma di quest'oggi.
A dopo, ciao!
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.